Buddhismo e Società N.100, settembre-ottobre 2003. Saggi. Sette sentieri per l'armonia globale. Il sentiero della consapevolezza. Di Daisaku Ikeda. Cittadini del pianeta, consapevoli e responsabili, che agiscono qui e ora, coscienti che la profondità della determinazione interiore è il fattore decisivo che dà vita al futuro e crea la storia. Così Daisaku Ikeda, in questa settima puntata del libro Forte Sake of Peace, di cui è uscita la versione italiana dal titolo Per il bene della pace per la casa editrice Esperia, descrive le persone in grado di affrontare le sfide e risolvere i pressanti problemi che assillano l'umanità. Qualche tempo fa, l'astronauta Gerald Carr, che è stato comandante dello Skylab 3, ha condiviso con me i suoi pensieri sulla religione. Come cristiano, ha detto, quando ero giovane concepivo Dio come un padre che ci sorveglia dall'alto. Pensavo che tirasse qualche filo per far accadere le cose e guidasse in un certo qual modo le nostre vite. Dopo essere stato nello spazio, sono rimasto colpito dal grande ordine universale delle cose, e oggi penso che questo ordine sia ciò che noi cristiani chiamiamo Dio e che le altre religioni chiamano in qualche altro modo. Dio è la comprensione che nell'universo esiste un ordine di tutte le cose, e credo che sia da questo sentimento religioso che derivi la comune universalità di tutti gli esseri umani. Credo che esso sia la base per comprendere la comunità mondiale. 1. Pochi di noi potranno mai vedere il nostro pianeta dallo spazio. Ciò non di meno, i problemi planetari impongono un riorientamento della nostra prospettiva. Dobbiamo arrivare a capire che è finito il tempo in cui ci possiamo permettere di preoccuparci solo degli interessi nazionali fondati su motivazioni ristrette e arbitrarie. La globalizzazione ha portato in superficie problemi che oltrepassano i confini nazionali, come la distruzione ambientale, la povertà e l'increscioso aumento del numero dei rifugiati e degli sfollati. Inoltre, a causa dell'incremento dei viaggi e degli spostamenti da un paese all'altro, le malattie infettive si diffondono con nuove e preoccupanti modalità. Abbiamo urgente bisogno di trovare misure adeguate per affrontare questi problemi. Nel quadro del sistema degli stati sovrani, le crisi sono state per lungo tempo considerate questioni territoriali e molti paesi hanno perciò concentrato i propri sforzi sul potenziamento militare. Ma le questioni globali che abbiamo ora di fronte non possono essere trattate con approcci convenzionali. Di fatto, sono proprio questi problemi che, se lasciati covare, causano in molte regioni della Terra conflitti interni e guerre. Allo stesso tempo, la povertà e l'esplosione demografica hanno un impatto negativo diretto sull'ambiente in quanto le persone, nella lotta per la sopravvivenza, distruggono le foreste con metodi agricoli irresponsabili e la scriteriata ricerca di combustibile. Sfide planetarie. I tre colossali problemi che stanno davanti all'umanità, la distruzione dell'ambiente planetario, l'esplosione demografica e la povertà, sono inestricabilmente connessi tra loro, e noi abbiamo perciò il difficilissimo compito di trovare un approccio esaustivo che li risolva simultaneamente. Inutile dire che se vogliamo che i paesi in via di sviluppo sfuggano alla povertà, è necessaria un'efficace assistenza dei paesi industrializzati. In definitiva, però, il successo dipende dalle capacità di sviluppo dei paesi poveri, e la chiave di queste capacità sta nell'educazione. Educare le persone al controllo delle nascite è uno dei fattori indispensabili per contenere la crescita demografica. La cosa importante è trovare il modo di incrementare le opportunità educative generali per tutte le persone nei paesi in via di sviluppo. In particolare, è stato dimostrato statisticamente che la creazione di opportunità educative per le donne accelera l'avanzamento della società e riduce il numero di nuovi nati. Un altro problema capitale del nostro tempo è la situazione critica dei profughi, il cui numero è già salito a più di 17 milioni di persone. In aggiunta ai profughi ordinari, che abbandonano la loro patria e si riversano nei paesi vicini per sfuggire alle devastazioni della guerra. Stiamo anche vedendo un netto aumento del numero di persone che emigrano nei paesi industrializzati per sfuggire alla povertà e delle vittime dei conflitti etnici che vagano senza dimora entro i confini dei loro stessi stati. Come ONG delle Nazioni Unite, l'ASGI riconosce la gravità di questo problema internazionale e ha spontaneamente intrapreso attività di assistenza ai rifugiati. Squilibrio Nord-Sud e sviluppo sostenibile. Sembrerebbe che stiamo vivendo in un'era di sfide pressanti che richiedono la nostra immediata risposta. Le scelte che facciamo ora potrebbero determinare la sopravvivenza della razza umana. Per loro stessa natura, i problemi globali che abbiamo di fronte richiedono lo sforzo combinato di tutti gli abitanti della Terra, senza distinzione tra nord e sud. Ma in realtà è diventata evidente un'enorme spaccatura tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, che costituisce una fonte di grande ansietà. Lo scopo primario di iniziative come il Summit della Terra del 1992 è la concreta attuazione del concetto di sviluppo sostenibile, che integra lo sviluppo con la protezione dell'ambiente. Sviluppo in questo caso non significa, come nel passato, lo sperpero irresponsabile delle risorse naturali, con la concomitante devastazione ambientale. Piuttosto, siamo alla ricerca di uno sviluppo equilibrato che assicuri la salvaguardia ambientale. L'obiettivo è uno sviluppo che guardi direttamente al futuro, che difenda gli interessi delle future generazioni e soddisfi tuttavia i bisogni fondamentali del presente. Ma il disaccordo tra Nord e Sud, relativo proprio alla definizione di sviluppo sostenibile, è ben lontano dall'essere risolto. Specificamente, sembra che tra i paesi in via di sviluppo stia crescendo la protesta contro il consumismo sfrenato dei paesi industrializzati, che viene considerato la ragione principale del degrado ambientale. È pura fantasia pensare di poter sostenere a lungo l'enorme sfruttamento delle risorse dovuto alla produzione e al consumo di massa del Nord. Il nostro pianeta non potrà sopportarlo ancora a lungo. Povertà, sovrappopolazione e distruzione ambientale costituiscono un circolo vizioso per le nazioni del Sud, con le quali condividiamo un unico pianeta. Il cosiddetto problema PP è Poverty, Population Growth, Environment, povertà, crescita demografica, ambiente, è una gravissima realtà che moltissimi osservatori imputano direttamente alla disparità tra nord e sud derivante dalla struttura dell'economia internazionale. Per quanto riguarda la polarizzazione degli emisferi, il rapporto del 1996 sullo sviluppo umano stilato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite avverte che se le attuali tendenze continueranno, le disparità economiche tra le nazioni industrializzate e i paesi in via di sviluppo da iniquo diventeranno inumane. Il rapporto riassume in 5 punti le distorsioni della crescita economica: crescita della disoccupazione, crescita senza un aumento delle opportunità di lavoro, crescita spietata, crescita che non fa nulla per correggere le disparità tra i ricchi e i poveri, crescita senza voce, crescita non accompagnata dalla democratizzazione e dal progresso degli individui nella società, crescita senza radici, crescita che lede l'identità etnica degli individui, crescita senza futuro, crescita basata sullo spreco delle risorse necessarie alle future generazioni. In sintesi, afferma il rapporto, uno sviluppo che perpetua le attuali disuguaglianze non è né sostenibile né degno di essere sostenuto. 2. Al Summit Mondiale sull'alimentazione del 1996, l'attenzione si è concentrata sulla grave situazione dei più di 800 milioni di individui malnutriti o affamati ed è stata adottata la Dichiarazione di Roma con un piano d'azione collegato mirante a dimezzare questo numero entro il 2015. La necessità di una nuova cosmologia. Data la scala e la portata dei problemi globali appena discussi, è facile cedere alla tentazione di concepire delle soluzioni anch'esse su grande scala che vengano imposte da un potere mondiale transnazionale. Io invece suggerisco, al fine di superare la crisi di identità che mina la salute dell'umanità contemporanea, di sforzarci di elaborare una nuova cosmologia, per quanto possa sembrare un metodo indiretto. Nel Medioevo la vita degli europei si svolgeva all'interno del quadro di una cosmologia chiaramente definita e largamente accettata. La descrizione più eloquente di quella cosmologia si trova nella Divina Commedia. Dante immaginò il mondo costituito dai gironi dell'inferno che discendono fino al centro della terra, dall'isola montagnosa del Purgatorio e infine dal paradiso celeste dove dimora Dio. A prescindere dalla sua validità, che non ha retto alle verifiche della scienza, la cosmologia tratteggiata nel capolavoro dantesco seppe comunque dare risposta alle domande fondamentali: chi siamo? Qual è l'origine del mondo? Perché siamo qui? In questo modo fornì una struttura all'identità dell'essere umano e coltivando il senso della volontà divina all'opera nei momenti di felicità e di infelicità, di dolore e di piacere, di prosperità e di declino, riuscì a creare una gerarchia spirituale significativa e ordinata che permise alle persone di regolare la propria vita. È stato detto che il passaggio dal Medioevo all'epoca moderna ha rappresentato non la sostituzione della vecchia cosmologia con una nuova, ma l'abbandono di qualunque cosmologia. La moderna visione del mondo scientifica e meccanicistica è stata costruita sul rifiuto di affrontare questi temi fondamentali per l'essere umano, rinunciando perciò a qualunque pretesa di diventare una cosmologia. Inconsapevoli di questo fatto e decisi a mantenere tale inconsapevolezza, gli esseri umani di oggi scambiano la conoscenza per saggezza e il piacere per felicità. Ci siamo buttati a capofitto lungo la strada della modernizzazione e oggi ci ritroviamo a essere nient'altro che dei consumatori schiavi della produzione. Non è per nulla sorprendente, quindi, che la nostra crisi d'identità continui ad aggravarsi. In Apocalisse, lo scrittore inglese di H. Lavrence esortava al rinnovamento della cosmologia con un'urgenza tale da far pensare che prevedesse le condizioni della nostra epoca. Ciò che vogliamo, scrive Lavrence, è distruggere i rapporti falsi e inorganici, specialmente quelli connessi al denaro, e ristabilire legami organici e vitali con il cosmo, con il sole e la terra, con l'umanità, la nazione e la famiglia. Cominciamo con il sole e il resto gradualmente verrà. 3. La cosmologia buddista. Al cuore del movimento della SGI c'è lo sforzo di sviluppare una nuova cosmologia e di affrontare apertamente la crisi di identità. Il punto di partenza di quest'impresa è il risveglio sperimentato da José Toda nel 1944, durante la prigionia conseguente alla sua opposizione alla guerra. Avendo deciso, il 1 gennaio di quell'anno, di leggere il Sutra del Loto con il suo intero essere, Toda, grazie alle sue intense preghiere, ebbe due profonde illuminazioni, una in marzo e una in novembre. La prima volta si illuminò alla verità che ciò che i sutra chiamano Buddha non è altro che la vita. La seconda volta si risvegliò alla comprensione di essere uno dei bodhisattva della terra descritti nel Sutra del Loto, che simbolizzano la capacità innata di agire in modo illuminato e compassionevole, capacità che esiste in tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro cultura o dalla posizione sociale. Nel corso della solenne assemblea sul picco dell'Aquila durante la quale Shakyamuni espose il Sutra del Loto, ai Bodhisattva della Terra viene affidato il compito di trasmettere nel futuro l'eredità della compassione senza curarsi degli ostacoli che avrebbero incontrato. In definitiva, Toda comprese che l'assemblea sul picco dell'Aquila non era un semplice mito bensì una realtà attuale. Il Sutra del Loto contiene molte scene allegoriche che sono spesso state scartate come pura fantasia. Le due illuminazioni di Toda, specialmente la seconda, corrispondono perfettamente con l'interpretazione del Sutra del Loto data da Nichiren e restituiscono al testo il suo pieno valore di visione cosmologica viva e vibrante. In questa prospettiva, le illuminazioni di Toda sono quindi un fatto di grande rilievo nella storia spirituale dell'umanità. Benché stiano su un piano indiscutibilmente differente da quello dei fatti indagabili dalla scienza empirica, esse rappresentano non di meno degli eventi psichici esperienziali e, cosa ancor più importante, una verità religiosa universale. La rivelazione cosmologica che si è dispiegata nel cuore di Josei Toda è per noi della SG il punto di partenza e la base dell'eterna immutabile identità del nostro movimento. L'essenza dell'illuminazione di Toda può forse essere espressa come una profonda fede nel valore e nel potenziale infinito della vita umana, unita a una forte determinazione di risvegliare gli esseri umani a questa verità. Questa cosmologia fornisce delle risposte alle domande fondamentali connaturate alla nostra stessa umanità e offre inoltre un quadro di riferimento, accessibile a tutti, per risolvere la crisi di identità e trasformare il caos in un mondo in cui tutti gli esseri umani possano trovare un significato nella loro esistenza. Universalismo interiore in alternativa al messianismo sociale. A questo punto, vorrei proporre un concetto metodologico che può aiutarci nella ricerca di un nuovo globalismo, il concetto di universalismo interiore. Vediamo per prima cosa come questo concetto possa applicarsi ai singoli esseri umani. Nei suoi scritti, Nichiren disse che la dignità intrinseca di un individuo serve da esempio per tutti, intendendo dire che tutti gli esseri umani devono essere considerati uguali. Quest'idea dell'assoluta eguaglianza e della santità di tutti gli esseri umani è il prodotto di una incessante esplorazione interiore della propria vita individuale. Poiché questa visione dell'essere umano è generata dall'interno, non lascia spazio a distinzioni basate su fattori esterni come la nazionalità e la razza. Al contrario, quel genere di universalismo che ha caratterizzato l'ideologia dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica è esterno e trascendente rispetto agli individui. Sia la democrazia liberale sia il comunismo sono in linea di massima concetti istituzionali, in quanto cercano di controllare gli esseri umani dall'esterno e, o dall'alto. Perciò, benché entrambe le ideologie vadano al di là della struttura della nazione o dello Stato, lo fanno in base a criteri esterni all'individuo. Quali sono, allora, i difetti basilari di questo tipo di universalismo? L'inconveniente più serio è che, a causa delle sue sfumature eccessivamente ideologiche e della mancanza di considerazione del comune denominatore dell'umanità, esso è pronto a dividere il mondo in buoni e cattivi. Quando poi è promosso da superpotenze ansiose di aiutare a civilizzare e a illuminare popoli considerati arretrati e ignoranti, questo particolare genere di universalismo assume facilmente un carattere messianico. Benché lo spirito missionario possa agire da forza motrice della creatività e dello sviluppo, esso si trasforma facilmente in presunzione. Come hanno sottolineato molti storici, il messianismo è stato una caratteristica di rilievo del pensiero americano sin dai tempi della guerra d'indipendenza. Questa tradizione è una qualità quando è ispirata dall'idealismo umanitario di un Wilson o di un Roosevelt, ma quando va a braccetto con l'ideologia dello scontro della dottrina Truman diventa un difetto. Nel caso dell'Unione Sovietica il messianismo assume una forma ancora più evidente. In Il mondo di ieri, Veig descrive ciò che poté osservare in quel paese nel 1928, quando fu invitato a partecipare alle celebrazioni del centenario della nascita di Tolstoi. 4. Veig si trovò di fronte l'immagine di un popolo russo traboccante di buona volontà e ingenuamente colmo di un ardente senso di missione, che deriva dalla convinzione di prendere parte a un'impresa storica a beneficio di tutta l'umanità. Lo spettro dello stalinismo non aveva ancora drizzato il suo mostruoso capo e i russi erano desiderosi di dedicarsi alla loro missione nazionale. Le considerazioni di Zweig mi ricordano la descrizione di Dostoevskij della reazione a un discorso da lui fatto nel corso di una celebrazione in memoria di Puškin, quando alla fine parlai dell'unità universale di tutti gli esseri umani, il pubblico in sala fu colto da una sorta di isteria. Non so come descrivere il trambusto e le esclamazioni di giubilo che seguirono la fine del mio discorso. Perfetti estranei si abbracciavano piangendo tra i singhiozzi, si giuravano reciprocamente di diventare migliori, di non odiare più gli altri ma di amarli. 5. Situandolo nel contesto delle aspirazioni nazionali del popolo russo, Nikolai Berdiaev definì il comunismo come una specie di identificazione dei due messianismi, il messianismo del popolo russo e il messianismo del proletariato. 6. Questa definizione si applica appropriatamente alla prima fase del comunismo sovietico. Durante la fase postbellica dello stalinismo, questo messianismo universalistico degenerò in quello che potrebbe essere definito lo sciovinismo della Grande Russia, giustificato in nome dell'internazionalismo proletario. Benché Mosca definisse i partiti comunisti degli altri paesi, compresi quelli dell'Europa orientale, partiti fratelli, in realtà li rese succubi, come un fratello maggiore che domina sui fratelli più piccoli che lo attorniano. Come concetto metodologico, l'universalismo interiore ha un grado di praticità che a sua volta detta un certo modello di comportamento umano. Esso presume che il valore universale sia inerente a ogni singolo individuo, che deve perciò svilupparlo all'interno della propria vita. Questo valore, per sua stessa natura, non può quindi essere imposto con la forza. La strategia che logicamente deriva da questo concetto di universalismo interiore è caratterizzata dal gradualismo in opposizione al radicalismo. Mentre il radicalismo è guidato dalla forza, il gradualismo è alimentato dal dialogo. L'uso della forza è invariabilmente un prodotto della sfiducia, il dialogo, al contrario, è basato sulla fiducia e il rispetto reciproci. Che si tratti del Dio del Medioevo o del proletariato dell'era moderna, fin quando il valore universale è esterno e trascendente ne consegue che il più grande bene sta nel raggiungere il più velocemente possibile le mete stabilite in funzione di quel valore. Coloro che si rifiutano ostinatamente di condividere quelle mete dovranno essere forzati a diventarne fedeli sostenitori con mezzi di coercizione fisici o di altro genere, mentre coloro che ne ostacolano la realizzazione devono essere eliminati con la forza. Ciò che ne risulta è una tipica forma di radicalismo. In questa prospettiva si può capire perché la storia della Chiesa cristiana medievale, così come quella dei moderni movimenti comunisti, è costellata dal ricorso alla forza e alla violenza. La visione buddista del tempo. Per aiutare a stabilire una coscienza planetaria o addirittura cosmica, suggerisco di riesaminare la storia dell'umanità su una più ampia scala spaziale e temporale. Il buddismo parla di tre periodi successivi alla morte del Buddha Shakyamuni, che gli studiosi moderni situano intorno al 500 avanti Cristo. Questi periodi sono il primo giorno della legge, quando le persone possono ottenere l'illuminazione abbracciando l'insegnamento di Shakyamuni, il medio giorno della legge, quando il buddismo diviene formale e meno efficace, e l'ultimo giorno della legge, quando gli insegnamenti di Shakyamuni perdono il potere di condurre le persone all'illuminazione. Si credeva che ognuno dei primi due periodi durasse tra i 500 e i 1000 anni, mentre l'ultimo si sarebbe protratto per 10.000 anni. Nichiren scrive che Nammyo Renge-kyo, che lui identificò come la legge fondamentale della vita, si diffonderà per 10.000 anni e più, per tutta l'eternità. 7. Da questa prospettiva a lungo termine egli indica che i suoi insegnamenti avranno il potere di risvegliare le persone e contrastare la sofferenza anche in questo corrotto ultimo giorno della legge, contribuendo al benessere della società umana nel lontano futuro, per 10.000 anni e più a partire da allora. Si tratta di un orizzonte temporale amplissimo, di una grandiosa visione del futuro che deriva da una convinzione straordinariamente profonda. Si può dire che l'approccio di Nichiren rappresenti l'essenza della visione buddista della storia. La suddivisione in tre periodi non deve essere vista in termini formali o categorici, né interpretata come un progresso lineare e consecutivo della storia spirituale dell'umanità. A me sembra chiaro che il brano citato rifletta l'energica e ininterrotta battaglia di Nichiren contro le continue persecuzioni del governo ed esprima la sua lucida comprensione delle correnti più profonde della storia umana. Per coloro che praticano il buddismo di Nichiren, i suoi insegnamenti dovrebbero perciò essere letti con uno sguardo attento al loro significato più profondo e con lo sforzo di percepire le correnti sotterranee che fluiscono dal passato al futuro. Con questa prospettiva è possibile identificarsi con la profonda compassione che Nichiren sentiva per tutta l'umanità e vivere al servizio degli altri proprio come quelli che il buddismo chiama Bodhisattva della Terra. È per questo motivo che dobbiamo riconsiderare la nostra concezione del tempo. Nel linguaggio quotidiano ci riferiamo casualmente a questo concetto senza considerarne attentamente le implicazioni né essere consapevoli della sua profondità. Il tempo è stato oggetto di grande interesse per filosofi come Martin Heidegger o Henri Bergson. Per facilitare la mia personale esposizione vorrei riprendere la classificazione del tempo del filosofo russo Nikolai Berdiaev. Categorie di tempo. Nel suo saggio Storia ed Escatologia, Berdiaev individua tre categorie di tempo: il tempo cosmico, il tempo storico e il tempo esistenziale. Il tempo cosmico, che si può considerare come tempo fisico, è quello misurabile con il calendario o con l'orologio, un giorno a 24 ore, un anno 365 giorni e così via. È il tempo misurato in base ai movimenti regolari del sistema solare. Il tempo storico invece è quello a cui ci riferiamo quando usiamo espressioni come il XX secolo, il 100 avanti Cristo o il secondo millennio, indicando periodi definiti nell'arco del tempo fisico. Esempi più familiari sono oggi, vagamente considerato come un'estensione dello ieri, e domani, inteso come un'estensione dell'oggi. Secondo Berdiaev, sia il tempo cosmico sia il tempo storico sono tempi separati. Possiamo accettare facilmente questo giudizio per quanto riguarda il tempo fisico, essendo un'entità puramente teorica, isolata e indipendente dal nostro coinvolgimento soggettivo. Ma perché definisce allo stesso modo il tempo storico? In riferimento al tempo storico, Berdiaev allude a un futuro che divora il presente trasformandolo in passato. Questa sua intuizione merita un'attenta analisi. Nel corso della nostra esistenza quotidiana, tendiamo a lasciare che il tempo scorra via, che il domani arrivi come una mera estensione dell'oggi senza alcuno sforzo da parte nostra. I giorni diventano così intervalli di inerzia e noi perdiamo di vista il fatto cruciale che un domani fecondo viene solo dopo un oggi ben vissuto. Quello che Berdiaev chiama tempo esistenziale può essere sperimentato solo quando ci liberiamo dal tempo separato dell'inerzia quotidiana. Allora proviamo la gioia e il senso di pienezza che deriva dalla capacità di sfruttare l'attimo e di compiere la nostra innata missione di esseri umani. Secondo Berdiaev, il tempo esistenziale è talmente profondo che non può essere espresso da nessun calcolo matematico. È un tempo extratemporale. Un tempo eternamente presente. Un singolo istante di tempo esistenziale può aver più significato, più compiutezza e addirittura una maggiore durata soggettiva di periodi anche lunghi delle altre due categorie di tempo, in quanto si misura in base all'intensità della gioia o dell'angoscia sperimentate nei momenti in cui il tempo sembra essersi fermato. Si può percepire la realtà del tempo esistenziale nell'estasi della creazione o nel momento della propria morte. Questo lampo abbagliante di illuminazione e rivelazione nel passaggio dal tempo cosmico storico al tempo esistenziale extratemporale riporta alla mente il romanzo di Tolstoj La morte di Ivan Ilič. Il protagonista del romanzo è un comune impiegato statale che conduce una vita ordinaria senza alcun vizio particolare, la cui autostima è alimentata dall'adempimento dei suoi doveri di impiegato e la cui vanità è gratificata dal frequentare la buona società. In seguito a un incidente contrae una malattia incurabile e nel corso di una strenua lotta contro la paura della morte scopre dentro di sé la luce dell'eternità e la vera felicità. 8. Con consumata abilità Tolstoj descrive il salto drammatico dal tempo separato al tempo extratemporale. Ivan Ilič intravede la profondità del tempo esistenziale nell'istante della morte, esattamente come ipotizzato da Berdiaev. Anche se le idee di Berdiaev e di Tolstoj si sono sviluppate in un contesto culturale di matrice cristiana, possono tuttavia gettare una luce importante sulla visione buddista del tempo e della storia. Nel suo trattato L'apertura degli occhi, Nichiren cita un brano dal Sutra Shinnikan, Sutra sulla contemplazione della mente. Se vuoi conoscere le cause del passato, guarda gli effetti del presente, se vuoi conoscere gli effetti del futuro, guarda le cause del presente. 9. Questo brano non si riferisce alla causalità del tempo cosmico, come quella che soggiace alla formazione dell'acqua dalla combinazione di idrogeno e ossigeno, e neppure alla causalità del tempo storico, esemplificata dalla supposta ineluttabilità del passaggio dal capitalismo al socialismo. Il buddismo definisce simili progressioni lineari di causalità come non simultaneità di causa ed effetto. Di maggiore interesse per noi esseri umani sono invece gli effetti che si manifesteranno nel futuro. Questi sono determinati, più che da ogni altro fattore, dalle cause interiori che esistono nel momento presente, cioè dall'intensità della nostra convinzione al livello di quella che Berdiaev chiama la profondità del tempo esistenziale. Questo è un punto centrale nella visione buddista del tempo, secondo la quale il momento presente è il fulcro e in un certo senso l'unica cosa che esiste, e si contrappone alla concezione storica del tempo secondo la quale il futuro divora il presente. Se si toglie il momento presente, il passato e il futuro diventano vuoti e illusori. La nostra attenzione deve essere concentrata su noi stessi nel momento presente. Le nostre azioni devono essere compiute con intensità, con la consapevolezza che la profondità della determinazione interiore è il fattore decisivo che dà vita al futuro e crea la storia. Questa visione del tempo e della causalità viene chiamata nel buddismo simultaneità di causa ed effetto. Ciò che Berdiaev descrive come tempo eternamente presente o tempo extratemporale riecheggia il concetto buddista del tempo che altrove ho descritto col termine tempo vitale. Storicismo contro eternità. Il XIX e il XX secolo sono stati caratterizzati dallo storicismo dominante e la gente si è allontanata, in nome della scienza, dal tempo eternamente presente o tempo vitale. Nella ricerca ossessiva di una formula per l'utopia, lo storicismo degli ultimi due secoli si è consacrato al futuro che divora il presente, con tragici risultati. L'ex Unione Sovietica è stata il banco di prova per il pugno di ferro del bolscevismo, la manifestazione più raccapricciante dello storicismo. Sia l'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov che lo scrittore kirghizo Khingiz Aitmatov mi hanno parlato di quei tempi con profonda angoscia. Né la prospettiva del tempo fisico né quella del tempo storico sono adeguate per comprendere pienamente la fiducia di Nichiren che una condizione interiore di grande compassione sia la chiave per aiutare le persone a manifestare il loro autentico e meraviglioso potenziale nei prossimi 10.000 anni e per tutta l'eternità. Spesso sono le esperienze più amare che ci risvegliano alle verità spirituali più profonde. Anche il risveglio di Josei Toda mentre era in carcere deve essere compreso dal punto di vista del tempo esistenziale. Egli capì di avere partecipato, in un tempo eternamente presente, alla cerimonia in cui l'essenza degli insegnamenti del Buddha, la legge mistica contenuta nel Sutra del Loto, venne affidata alle persone comuni che, in quanto bodhisattva della terra, l'avrebbero condivisa con gli altri nell'ultimo giorno della legge. E capì che quella cerimonia allegorica continua eternamente. Universalismo interiore e azione sociale. Non c'è contraddizione tra l'universalismo interiore e le azioni riformiste esterne di un cittadino del mondo. È di urgente necessità educare il maggior numero possibile di persone a diventare cittadini del mondo allo scopo di raggiungere una pace duratura. Il curriculum educativo deve includere le più importanti questioni con cui l'umanità è oggi alle prese: l'ambiente, lo sviluppo, la pace e i diritti umani. Ognuna di queste problematiche richiede il nuovo punto di vista di un cittadino del mondo, un punto di vista che oltrepassa i confini delle entità nazionali. I campi di studio citati devono essere strettamente collegati tra loro e orientati al raggiungimento della pace per l'umanità. Suggerisco inoltre che venga stilata una carta dei cittadini del mondo a fondamento dell'educazione alla pace dei cittadini del mondo. Benché la consapevolezza individuale di appartenere al mondo nella sua interezza stia cominciando a diffondersi, in tutto il pianeta imperversano ancora molti conflitti derivanti dai pregiudizi razziali o religiosi. Il preambolo della Carta dei cittadini del mondo dovrebbe affermare che le differenze tra i popoli di cultura, di religione e di lingua sono come le diversità delle specie vegetali tutte radicate nel suolo comune della terra, che tutte le persone sulla terra sono cittadine del mondo e che la pace e la felicità dell'umanità verranno perseguite secondo questa prospettiva universale. Inutile dire che l'esistenza dei cittadini del mondo e l'indipendenza nazionale non si escludono reciprocamente. Nel mondo attuale è del tutto possibile approfondire la propria identità nazionale e culturale e contemporaneamente abbracciare con uno sguardo più ampio l'intero pianeta impegnandosi per il bene di tutta l'umanità. Il buddismo esige la partecipazione alla storia spirituale profonda del genere umano, cosa possibile solo attraverso grandi sofferenze e dure lotte, come suggerisce anche Berdiaev quando fa riferimento all'intensità della gioia o dell'angoscia sperimentate. È anche un messaggio inviato dalle profondità della storia a tutta la vita cosmica, la convocazione degli eroi che secondo Bergson si trova in una completa e perfetta moralità. Punto 10. Precedentemente ho sottolineato la necessità di cogliere il significato della storia analizzandola su una più ampia scala spaziale e temporale. Il motivo è che ci troviamo oggi a un punto di svolta senza precedenti nella storia dell'umanità. Per superare le numerose crisi che abbiamo davanti a noi, non solo dobbiamo affrontare i problemi più urgenti, ma dobbiamo anche esplorare le profondità del tempo e della storia per attingere una visione del futuro più lungimirante che si estenda ai prossimi secoli, se non addirittura ai prossimi millenni. Senza questa visione potremmo essere sopraffatti dalle numerose scoraggianti sfide del nostro tempo. Il coraggio e la speranza sono essenziali, non dobbiamo mai perdere queste vitali qualità umane. Ognuno di noi deve risvegliarsi alla propria missione individuale di protagonista della trasformazione della storia, e tutti dobbiamo unirci in una lotta comune dell'umanità per affrontare e risolvere i pressanti problemi che assillano il nostro pianeta.